Care amiche, cari amici, benvenuti finalmente ad una nuova puntata della storia dell'arma dei carabinieri, seconda stagione. Vi ricordo sempre di seguirci su Instagram, Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Stiamo tentando un po' di rilanciare il profilo con dei reels e continuando il progetto del Galateo del Carabiniere. Comunque, il tema dell'episodio di oggi è la riforma dell'arma dei carabinieri, durata circa 10 anni, in realtà 12, dal 1868 al 1880. Come avete ascoltato, tutto sommato, la narrazione del ruolo dei carabinieri nel corso delle operazioni militari è stata resa più asciutta possibile, non perché non si voglia valorizzare il ruolo di arma combattente o di corpo deputato alla polizia militare, quanto piuttosto crediamo opportuno esaltare di più il ruolo di forza dell'ordine ad ordinamento militare e a competenza generale. In questo senso, l'episodio di oggi è riservato ad una riforma poco nota che fu introdotta nell'arma con un primo intervento nel 1868, ma che vide il suo periodo più strutturato tra il 1870 e il 1880, quando infine si decise di ritornare all'organizzazione territoriale precedente. Ma andiamo con ordine. La storia dei carabinieri con l'Unità d'Italia inizia con la costituzione delle 14 legioni, orientativamente una per regione, anche se bisogna ricordare che le regioni amministrative, come le conosciamo noi oggi, sono una invenzione della Repubblica Italiana. Di queste 14 legioni, l'ultima aveva la funzione di centro di reclutamento e formazione, dapprima a Torino, sostituendo l'antico deposito allievi, e poi nel 1885 a Roma. Tuttavia, nonostante le buone prove offerte dall'arma, anche questa finì compressa dai tagli finanziari legati alla rincorsa del pareggio del bilancio perseguito dalla destra storica. Nel 1865 furono soppressi i comandi di legione di Genova e di Ancona, riducendo la struttura di controllo ed estendendo le circoscrizioni di alcune legioni vicignori. Con tale provvedimento si fece in modo che ciascuna legione avesse alle dipendenze tutta la forza del corpo che si trovava nel territorio del dipartimento militare in cui aveva sede, quindi c'era una sovrapposizione tra la circoscrizione della legione e quella del dipartimento militare. Nel 1866, quindi al termine della terza guerra d'indipendenza, il Veneto e la provincia di Mantova entrarono a far parte del regno e fu costituita un'altra legione, dapprima provvisoria con sede a Padova e quindi definitiva con sede a Verona, accresciuta anche con alcuni territori ceduti da Milano. In realtà va ricordato che con il trattato di pace che concludeva la terza guerra d'indipendenza, il Regno d'Italia guadagnò Mantova, l'intera antica terraferma veneta che comprendeva l'attuale Veneto e il Friuli occidentale. L'anno successivo, nel luglio 1867, si intervenne anche con la soppressione di comandi di ufficiale in aree dove la condizione della pubblica sicurezza era ritenuta migliorata. Di conseguenza rimasero in funzione 41 divisioni che sono da considerare come gli attuali comandi provinciali, 108 compagnie e 197 luogotenenze, rette da luogotenenti, cioè quelli che sono oggi i tenenti. Seguirono tanti piccoli interventi che cercarono senza successo di riformare l'istituzione, con delle pesanti ricadute però sull'efficienza della struttura e sulle competenze gerarchiche. Se noi andiamo già al 1868, verso la fine dell'anno, furono sciolti non solo due comandi di regione, altri due, Salerno e Chieti, con la riorganizzazione del territorio tra le regioni limitrofe, quindi Bari, Napoli e Catanzaro, ma furono sciolti anche tutti i comandi di divisione, quelli che abbiamo ricordato essere retti da un ufficiale col grado di maggiore o luogotenente colonnello e che oggi possiamo parificare al comando provinciale, perché furono ritenuti un superfluo appesantimento. Le legioni territoriali si ridussero a 10. Fu eliminato l'organo di direzione presente nei principali centri del paese e il comando delle compagnie all'epoca fu attribuito a luogotenenti, colonnelli, maggiori e capitani. Tale situazione però creò problemi dal punto di vista organizzativo, perché in parallelo gli altri organismi dell'esercito vedevano nella compagnia un comando retto da capitano. Tant'è vero che anche questo aspetto emerge nella relazione che accompagna un regio decreto del luglio 1870 proprio sull'ordinamento dei carabinieri. In ogni caso furono costituite 69 compagnie e 272 luogotenenze. Per quanto riguardava le tre regioni del sud, la circoscrizione di Napoli, per capirci, si estendeva alle antiche province di Napoli, terra di lavoro che comprendeva anche Sora e Gaeta, non c'era Frosinone, non c'era Latina, Avellino, Benevento e Campobasso, che significava tutto il Molise, e ancora Salerno. La circoscrizione di Bari abbracciava tutta la Puglia e l'Abruzzo sino a Città Ducale, quello che oggi è in provincia di Rieti, luogotenenza che dipendeva dalla compagnia dell'Aquila. Per quanto riguardava invece Catanzaro, questa regione aveva subito anche la Basilicata. Nel 1870 si ebbe un'ulteriore riduzione organica e terminò l'esperimento di soppressione delle divisioni, quindi queste furono riattivate e furono ridenominate in questo modo comandi carabinieri della provincia. Quelli invece retti da capitano, quindi se vogliamo possiamo dire le compagnie, circondari o anche distretti, mentre quei comandi retti da tenente, luogotenente, quindi diremmo è sottotenente, furono denominati sezioni. Così in ogni capoluogo di provincia fu possibile insediare un ufficiale superiore, mentre un capitano o un luogotenente avrebbe assunto l'incarico di comandante i carabinieri del circondario. Per quanto riguardava le sezioni, potevano essere comandate o da ufficiali subalterni o da sottufficiali esperti, marescialli d'alloggio maggiori, alle dipendenze del comandante del circondario. Quindi un grande stravolgimento dell'organizzazione. Quello che rimase in vigore senza essere toccato fu la stazione carabinieri, che però fu sottoposta, anzi le stazioni carabinieri furono sottoposte, e cito naturalmente un testo ufficiale, ad un più equo e razionale riparto reso possibile dalle migliorate condizioni viabili e coordinato con la nuova circoscrizione delle preture che si sta preparando. Questo è il testo. Gli interventi quindi si collocarono nel periodo in cui l'istituzione dovette ridisegnare il proprio modello organizzativo e nonostante ciò c'era da considerare anche il sensibile incremento demografico registrato nel primo decennio dell'Unità d'Italia, con oltre 3 milioni e mezzo di abitanti in più dagli oltre 22 milioni del 1862 ai 26 milioni e 346 mila del 1871. Inoltre, a seguito dell'occupazione di Roma e quindi della fine del potere temporale del Papa, alla fine del 1870 vi fu un piccolo modesto incremento organico che è necessario a costituire i comandi che erano competenti su Roma e provincia, anche se i militari a quel punto ancora dipendevano dalla Legione di Firenze. Col riordino dell'esercito che viene messo in discussione nel settembre 1873, l'arma dei carabinieri fu strutturata su un comitato, 11 legioni territoriali, oltre a quella allievi. Nel 1874 fu possibile finalmente istituire la Legione di Roma, che assorbiva i comandi già presenti nella provincia romana e quindi anche quelli di Ancona, Ascoli, L'Aquila, Macerata e Perugia, con un territorio che si estendeva dalle Marche all'Umbria, al Lazio, da Viterbo a quello che oggi sono le province di Frosinone e Rieti. Ancora una riorganizzazione territoriale nel 1877, Ancona, Ascoli e Macerata passarono sotto la regione di Bologna, mentre Perugia, che all'epoca comprendeva anche quello che oggi conosciamo come l'area aretina, in particolare Rieti e la Sabina aretina, passò sotto la regione di Firenze. Di conseguenza furono cedute a Roma le province di Teramo, Chieti e Foggia, già appartenute a Bari, mentre quelle di Campobasso dalla legione di Napoli. È immaginabile quanto fosse esteso il territorio di questa regione. Soppressa poi la legione di Catanzaro, il territorio fu assorbito da quella di Bari e fu istituita la legione di Piacenza. Così la circoscrizione di Bari si estendeva alla provincia e alla parte meridionale della regione, oltre a Basilicata e Calabria. La regione di Piacenza ricevette da Milano le province di Piacenza, Cremona e Pavia, da quella di Torino quelle di Genova e di Porto Maurizio, cioè Imperia, e da quella di Bologna le province di Parma e da quella di Firenze quelle di Massa Carrara. Quindi ci rendiamo conto quanto complessa fu questa riorganizzazione, con i comandi che passavano le dipendenze ora di una, ora dell'altra legione, e con naturalmente flussi documentari e comandanti nuovi e diversi. Per fortuna, se vogliamo in questo senso, per fortuna, con l'avvento della sinistra storica, dopo qualche anno si arrivò al nuovo ordinamento dell'esercito e anche dell'arma. Nel 1880 l'arma fu organizzata in un comitato, quindi ancora c'è questa espressione collegiale che parte dal 1861, 11 legioni territoriali ed una legione allievi. Dopo due anni, nel 1882, allora viene confermato l'impianto, ma il comitato cambia nome in comando dell'arma, quindi cessa formalmente l'organo collegiale di vertice dell'istituzione. L'anno successivo, scusate, qui veramente terribile, nel 1883 il comando dell'arma assunse il nome di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali e il titolare assunse l'incarico di Comandante Generale, e qui si richiamava all'antico Comandante Generale del Corpo dei Carabinieri Reali in epoca Carlo Albertina. Nel 1884 fu istituita la Legione di Ancona e soppressa quella di Piacenza, e quindi Ancona assorbì le divisioni di Chieti e di Foggia in modo tale che fossero assegnate a quella di Roma, le divisioni di Perugia e la nuova neostituita di L'Aquila. Insomma, come vedete, ci fu questo continuo flusso di comandi che passavano ora sotto una, ora sotto l'altra legione. E anche in questo caso però si può confermare che questi 12 comandi di legione, compresa quella allievi, in realtà consentivano di sovrapporre ciascuno di questi ai rispettivi corpi d'armata in caso di mobilitazione. E questo ce lo ricordano vari testi che qui non sto a citare. Aggiungerei che, e siamo vicini alla conclusione, nel 1894 uno studio interno del Comando Generale fa un po' un punto di situazione e fotografa lo scompartimento delle legioni carabinieri reali tra il 1867 e il 1894. Allora, per essere piuttosto rapidi, l'arma era passata da 12 legioni, 41 divisioni, 108 compagnie, 197 tenenze nella prima rilevazione del 1867 alle 11 legioni, quindi una in meno, 43 divisioni, due in più rispetto a quelle più antiche, 114 compagnie, quindi 6 rispetto al 1867, 359 tenenze, quindi qui il numero è enorme, siamo oltre 160 in più, e 88 sezioni nel 1894. Quindi la struttura si riestende e la catena di comando si riesce a dipanare meglio sul territorio, e questo avrebbe dovuto garantire un maggiore controllo del personale alle rispettive dipendenze. Per concludere, nel periodo analizzato vi fu una forte compressione della catena di comando e delle circoscrizioni territoriali. È vero che, nonostante questo esperimento innovativo delle province e dei circondari, la scelta di ricostituire di nuovo il vecchio ordinamento rappresentò in realtà il fallimento di quel modello, e quindi vi fu una progressiva risistemazione delle circoscrizioni, sino a prevedere la costituzione di una divisione. Quindi, ricordiamo, è sempre paragonabile grosso modo l'attuale comando provinciale per ogni provincia amministrativa, e quindi questo meccanismo è quello che è giunto in qualche misura fino a noi alla costituzione di una nuova provincia amministrativa. Ne citiamo solo una, per esempio Lecco. Si arriva con la costituzione di una prefettura, di una questura e di un comando provinciale carabinieri. Per approfondire questo tema di questa riforma durata più di 10 anni, crediamo opportuno rinviare ad un intervento di Flavio Carbone intitolato Le circoscrizioni dei carabinieri reali, primi studi, presentato in un volume più articolato che si intitola Orizzonti di cittadinanza per una storia delle circoscrizioni amministrative dell'Italia Unita, apparsa con i tipi di Rubbettino Editore nel 2016. Eccoci giunti alla fine dell'episodio. Storia dei Carabinieri continua con le sue attività. Insieme al podcast vi ricordo che esiste ancora in itinere il progetto Galateo del Carabiniere, la lettura di questo volume molto interessante per la seconda parte dell'Ottocento, pubblicato da l'epoca capitano Giancarlo Gossardi. Ci auguriamo che il podcast e questo altro progetto vi piacciono e li seguiate con interesse. In particolare il Galateo, lo ricordo, quindi anche se è un po' fuori tema, lo potete ascoltare e vedere sia sul profilo di Instagram sia sul canale YouTube, che continua a essere alimentato con gli altri episodi. Dunque, se siete incuriositi, se avete interesse, vi invitiamo a entrare a far parte della community nel canale Telegram per partecipare, per seguire la programmazione e ricevere informazioni, in particolare su, diciamo, on this day, cioè quello che cerchiamo di portare all'attenzione del nostro gruppo di amici e amiche che ci seguono quotidianamente in questo canale che stiamo cercando di rinforzare. Continuate a seguire il blog per chi già lo segue. Chi non ne ha idea è invitato a curiosare sul blog di Storia dei Carabinieri, e grazie, a presto.